Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Bentornati a Radio Amnesty, ultima puntata prima della pausa estiva. Puntata oggi dedicata alle guerre dei Balcani, che hanno visto coinvolti diversi territori appartenenti all'ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. In quel lungo e doloroso periodo per l'Europa e per il mondo, moltissime persone hanno sofferto per terribili atti di violenza e per una feroce repressione dei fondamentali diritti umani. Come inizio vi leggiamo alcuni versi dello scrittore Josip Osti, scelti per presentare il Festival Nuovo Cinema Balcanico svoltosi nel 2008 a Milano. L'amore mi ha fatto poeta. L'amore mi ha dato la forza di non dormire una notte dopo l'altra, bensì di scrivere nel diario dell'insonnia migliaia di poesie tristi sulla vita e, spero, almeno una poesia allegra sulla morte.
Dal primo sonno ci svegliano le cannonate. Il primo attacco a Sarajevo è in corso. Serbi paramilitari, scendendo dalla collina Vrace, tentano di tagliare la città in due. Si combatte sotto la mia casa, Grabavica. I miei genitori ed io, trascinandoci, ci troviamo in un angolo, dietro un piccolo muro che ci sembra più sicuro. Abbracciati, tremiamo, insieme ai muri della casa. Sembra che combattano nella stanza accanto. Suonano i telefoni e, sempre strisciando, rispondo. Ma hanno appeso. Dopo un'altra telefonata risponde mia sorella. Siete vivi? Così è cominciata la mia guerra.
Abbiamo sentito Kalashnikov di Goran Bregovic e un breve testo della giornalista bosniaca Azra Nuefendic. Dopo la morte di Tito, avvenuta nel 1980, la Jugoslavia ha visto un periodo di relativa serenità, che però si concluse all'inizio degli anni 90 con una federazione ormai troppo scissa tra nord e sud. Per la prima volta nella storia, sloveni e croati decisero di ritirare i loro delegati dal congresso. In Slovenia si tenne un referendum sull'indipendenza che ebbe esito favorevole. La risposta del governo jugoslavo fu l'invio dell'esercito per riprendere il controllo delle frontiere. La guerra che si svolse durò 10 giorni, al termine dei quali la Repubblica Slovena divenne indipendente da Belgrado.
Nel 1991 in Croazia si svolse un referendum per la secessione del paese dalla Jugoslavia. Il risultato positivo del voto portò all'intervento militare jugoslavo che coinvolse numerose città croate. Nei combattimenti furono impiegati anche paramilitari stranieri, in maggioranza anglofoni, responsabili di saccheggi e uccisioni di centinaia di civili. Nel frattempo la Croazia venne coinvolta nella guerra in Bosnia ed Erzegovina, iniziata nell'aprile del 1992.
Successivamente, nei primi mesi del 1994, Croazia e Stati Uniti firmarono un accordo militare che portò alla costruzione di una centrale operativa nell'isola di Brazza, dove veniva addestrato l'esercito croato. Le operazioni militari terminarono con un netto successo militare croato. Il 25 febbraio del 1992 il Parlamento jugoslavo decise di organizzare un referendum sull'indipendenza della Bosnia ed Erzegovina. Il voto espresse la separazione della federazione, con il conseguente boicottaggio dei serbi dalle urne e il formarsi di barricate a Sarajevo.
La guerra che scoppiò fu la più complessa, caotica e sanguinosa in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le Nazioni Unite più volte tentarono di far cessare le ostilità senza riuscirci. Inizialmente i bosniaci e i croati combatterono uniti contro i serbi, ma poco dopo le tensioni fra i bosniaci musulmani e i cattolici croati degenerò. La città di Mostar, già precedentemente danneggiata dai serbi, fu costretta alla resa. Il centro venne bombardato con il suo simbolo più importante, che è il vecchio ponte Stari Most.
La guerra dei Balcani si concluse con la firma degli accordi a Dayton nel novembre 1995, in cui parteciparono tutti i maggiori rappresentanti politici della regione. L'accordo prevedeva la creazione di due entità interne allo Stato di Bosnia ed Erzegovina, la Federazione Croata Musulmana e la Repubblica Serba. Ad un anno dalla fine della guerra, il Kosovo, uno stato popolato in maggioranza da cittadini di etnia albanese, era entrato in tensione con la Serbia. Tra i kosovari, in maggioranza musulmani, nacquero e si rafforzarono formazioni con intenti indipendentisti.
Ci furono due fasi. La prima, caratterizzata dai separatisti dell'UCK contro le postazioni militari e le entità statali. La seconda, con l'intervento della NATO nel 99 contro la Serbia, guidata da Milosevic. Anche l'Italia autorizzò l'utilizzo dello spazio aereo e le vittime dei bombardamenti furono qualche migliaio, in gran parte civili. La popolazione albanese iniziò a rifugiarsi verso la Macedonia e l'Albania. Cominciò un nuovo esodo, quello serbo. Migliaia di cittadini di etnia non albanese, serbi, montenegrini e gitani in prevalenza, fuggirono dal Kosovo temendo e subendo rappresaglie albanesi e si creò uno stato di fatto che perdura tuttora. Si calcola che circa 20.000 donne albanesi furono stuprate dai militari serbi.
Infine Radovan Karadzic, ex leader dei serbo-bosniaci, è stato arrestato nel luglio 2008 per i crimini di guerra di Belgrado, compreso il genocidio di Srebrenica. Recentemente è stato arrestato Ratko Mladic e c'è stata la condanna a 27 anni di carcere di Momiklo Perisic, ex capo dell'esercito jugoslavo, per crimini di diritto internazionale commessi in Bosnia e Croazia.
E adesso sentiremo i Cranberries con Bosnia.
Intervistiamo oggi Paolo Pignocchi, responsabile del coordinamento Europa di Amnesty International.
20 anni fa, esattamente il 5 aprile del 1992, nell'ambito della guerra serbo-bosniaca, ebbe inizio l'assedio di Sarajevo. Cosa avvenne durante quello che a tutt'oggi è considerato il più lungo assedio della storia bellica moderna?
Sì, quella guerra che ricordiamo tutti come l'episodio più importante, più drammatico, che avvenne molto vicino a noi, di là dal mare Adriatico, e che ancora oggi riempie i nostri dibattiti dopo 20 anni, ed è giusto che sia così, e cominciò e continuò con un simbolo che fu proprio Sarajevo, ferita nel suo cuore, ferita nella sua cultura, ferita nella sua anche impostazione di società multietnica, quindi di convivenza di molte religioni, ferita nelle famiglie che univano serbi e bosniaci senza nessun problema, ferita soprattutto come primi danni della guerra con la distruzione di quella che era una delle biblioteche più importanti del mondo, quindi un danno per tutti quanti. A fianco di questo assedio che continuò in modo disperato, ricorderete tutti quanti la strage del mercato di Sarajevo, segno che le persone continuavano a cercare di vivere sotto le bombe e sotto i cecchini. E accanto a questo, in tutta la Bosnia, ma anche in Croazia e in alcune città della Serbia, si perpetravano stragi indicibili e genocidi come quello di Srebrenica. Questo praticamente è quello che noi vogliamo ricordare di Sarajevo, perché ora Sarajevo è tutta un'altra città, la popolazione bosniaca è una popolazione disillusa, una popolazione che vive sulla propria pelle una sorta di responsabilità del conflitto stesso. Ed è abbastanza strano, sentendo le testimonianze, io mi sarei aspettato persone arrabbiate verso la comunità internazionale, e invece ho sentito proprio per persone, soprattutto le persone più anziane, che sentono sulla loro pelle la responsabilità rispetto soprattutto alle nuove generazioni di quello che è stato, perché quello che è stato ha lasciato una scia incredibile di odio, violenza e terrore che ancora caratterizza la Bosnia di oggi.
Circa 2 mesi fa Amnesty International ha pubblicato un rapporto dove viene denunciata l'assoluta mancanza di giustizia per le donne della Bosnia-Erzegovina, le quali hanno subito violenza sessuale durante la guerra. Dopo ormai tanti anni dalla fine del conflitto, quali sono le condizioni in cui si trovano a vivere queste donne?
Ecco, intanto è un segnale importante che Amnesty International, e non solo, vuole lanciare per non solo ricordare che è assolutamente essenziale, perché nella memoria c'è evidentemente la possibilità di evitare, soprattutto combattendo l'impunità rispetto ai criminali di guerra, evitare gli stessi errori del passato, ma focalizzare su quella che è stata una delle violazioni dei diritti umani, se volete nuova, dei conflitti, che è quello di usare lo stupro come arma di guerra. Se ne è parlato, io credo, tantissimo rispetto proprio a quel conflitto. Noi come Amnesty vogliamo ritornare e stiamo ritornando in modo forte con dei rapporti anche recentemente usciti, con degli aggiornamenti, con delle campagne, con delle azioni, quindi con i nostri metodi originali più efficaci, perlomeno fino ad ora, relativamente a queste persone, perché queste persone sono state dimenticate, queste donne, siano esse di qualsiasi etnia esse siano, che hanno subito lo stupro di guerra, sono state dimenticate dagli stessi stati, quindi parliamo dei croati piuttosto dei serbi, piuttosto che dei bosniaci, ricordiamo che sono fuori da ogni risarcimento, non vengono considerate vittime di guerra, anzi, spesso adesso, con il tempo che è passato, sono anche vittime dello stigma sociale, come se lo stupro fosse una cosa che passa e va, e in fondo è meno grave di una ferita che si può vedere, si può curare, o come una frattura, ecco, come fosse una cosa meno grave. Quindi lo stigma sociale da una parte, per cui la donna da una parte non si sente creduta, o peggio viene accusata, o peggio è obbligata dai propri familiari stessi a tacere, e la richiesta di giustizia da parte di queste donne relativamente anche a un risarcimento che può essere morale, può essere materiale, se vengono queste donne considerate vittime di guerra, cosa che non lo sono. E come terza grave situazione, questo è, diciamo, l'abbiamo sperimentato con gemellaggi anche con associazioni di donne locali, di Sarajevo anche soprattutto, e il fatto che queste donne tutt'oggi sono costrette a vivere con i loro carnefici fianco a fianco, il postino, il vigile, il poliziotto, piuttosto che l'ex amico di famiglia. Ecco, quelle persone sono state i loro stupratori. Voi immaginatevi questa situazione paradossale e irreale che succede oggi nella Bosnia attuale. Per questo noi chiediamo giustizia per le donne soprattutto, e giustizia relativamente ai criminali, che forse sono pesci piccoli rispetto ai Mladic, Karadzic, eccetera, ma che sono ugualmente punibili secondo il diritto internazionale.
Un'ultima domanda: per quali motivi nel 1993 venne istituito il Tribunale Penale Internazionale per la Jugoslavia e quali risultati sono stati ottenuti e quale futuro può prevedersi per questa istituzione?
Qui si apre un fronte immenso, un fronte importante, molto grande, con molte contraddizioni anche da parte della comunità internazionale. Cercherò di essere breve e in sintesi. Amnesty International ha seguito questa cosa fin dai primi momenti, fin dalla nascita del Tribunale Internazionale. Se fosse in vita Antonio Cassese, che rimpiangiamo come persona, come uomo e come uomo di giustizia soprattutto, e come persona che fu protagonista di quel tribunale quando quel tribunale non fu finanziato, non fu aiutato dalla comunità internazionale che fece poco per la Bosnia, che fece poco per la giustizia, e che fece poco per Srebrenica, che quindi fece poco per la popolazione civile, ma che fece meno per la giustizia internazionale, quindi per le vittime. Cassese raccontava che il lavoro in quel tribunale era come non fare niente, però loro ci credevano che il solo fatto che quel tribunale restasse aperto, era un tribunale ad hoc, ricordiamo, è un tribunale ad hoc della ex Jugoslavia, insieme a quello della Sierra Leone sono gli unici due tribunali ancora aperti. Poi il tribunale, ricordiamo anche se possibile che la Francia negli anni appena seguenti la fine della guerra vietò ai propri militari in missione di peacekeeping di arrestare eventuali criminali che incontrassero per la strada. Cioè, io e lei ci incontriamo, ma io so che lei è un criminale di guerra, la saluto, gli dico buonasera, ma io da francese non la posso fermare. Ecco, questo era il clima. Poi i risultati il tribunale ne ottenne sotto la gestione di Carla Del Ponte, che poi smise la sua attività. Ultimamente tutti abbiamo assistito agli arresti eccellenti di Hadžić, Karadžić e il processo Mladic che è cominciato proprio in questi giorni e subito sospeso sine die. E questo è un po' in breve quanto il tribunale ha fatto e quanto invece poteva fare. Ultima nota di allarme, se volete, da parte di Amnesty rispetto alla chiusura del tribunale nel 2014, non alla chiusura dei processi, alla chiusura del tribunale, perché tutti i processi, e non sappiamo se anche quelli eccellenti di cui ho appena parlato, però tutti i processi saranno spostati nelle corti domestiche, cioè Sarajevo piuttosto che Zagabria, e quindi qui temiamo tantissimo ancora il clima di tensione dei vari luoghi, quindi la minaccia dei testimoni, la minaccia dei giudici, l'assenza di personale internazionale e quindi i processi che si potranno svolgere secondo un criterio più etnico che rivolto alla giustizia internazionale.
Grazie.
Grazie del contributo e buona serata da Amnesty Perugia. Ed ora ascoltiamo la canzone di Noah, The Mark of Cain.
Hands and feet with an ever-growing problem buried in me deep. It has stripped me of my beauty with an overwhelming pain, and on yesterday's proud forehead it has burned the mark of Cain. It happened long ago, though it seems like only yesterday. I had come back home after years of wandering astray. Walked familiar streets, never knowing fate would find me
filled ever since. I've been crippled beneath this burden I must bear. The mark of Cain, the child of pain, of trouble and of war. Mother nature cannot comfort, nor the coolness of the sea. Lord above, how can I love this thing that I abhor? Child of pain is growing in me.
È successo tempo fa, anche se sembra solo ieri, e da allora sono paralizzata sotto questo peso da sopportare. Dentro di me combatte una guerra, lotta per l'aria, per il sangue, per un suo corpo. Nel profondo del cuore vorrei poterlo amare, cancellare il passato nell'abbraccio materno. Vorrei ricominciare da capo, ma ho paura. Troverò il mio oppressore nel suo piccolo viso, figlio del dolore, della pena, della guerra. Come posso amare questa cosa che detesto? Il figlio dello stupro mi sta crescendo dentro.
E io rimango qui, ad una fermata clandestina fra la realtà e il sogno, a far da contrabbandiera di scomode storie, esiliata dalla vecchia e decomposta pelle jugoslava, senza identità, in attesa di asilo in questa mia nuova pelle serba. Attendo, nuda e vulnerabile, che finisca la mia tormentata metamorfosi in corso.
Sheila ci ha appena letto una riflessione di Slobodan Kačiric, autrice del libro Le ceneri ed il sogno. Vi consigliamo un altro libro che si intitola Bosnia Espresso di Luca Leone, un reportage poetico e vero, un racconto disincantato che ci porta alla scoperta di un paese alla deriva, dove la popolazione conserva una dignità profonda come un eco lontano della grande integrazione e cultura che aveva illuminato questo paese di confine tra Oriente e Occidente.
Inoltre vi consigliamo un fumetto di Joe Kubert e Alessandro Editore basato sulla storia vera di Ervin Rustemagic, intitolato Fax da Sarajevo. Ervin, amico di Joe, durante il conflitto si ritrovò con la famiglia intrappolato a Sarajevo dal 1992 fino al 1994, quando finalmente riuscì a fuggire dal paese. Durante tutto quel periodo l'unico modo che Ervin aveva di contattare l'esterno era tramite un fax. Con questo si metteva periodicamente in contatto con Kubert, che una volta in salvo l'amico, decise di raccontare l'orrore della guerra utilizzando proprio quei fax e il racconto diretto dell'amico. E infine il fumetto intitolato Gorazde, area protetta, di Joe Sacco, edito da Mondadori. Gorazde fu l'unica enclave musulmana in Bosnia sopravvissuta alla pulizia etnica da parte delle forze serbo-bosniache. Joe Sacco, un giornalista grafico, vi passò 4 mesi durante la guerra.
Ed ora vi consigliamo alcuni film, a partire da Underground di Emir Kusturica, che narra la storia di un folcloristico gruppo di persone che durante la Seconda Guerra Mondiale nella ex Jugoslavia si rifugia in un ampio sotterraneo. Ignorando poi la fine della guerra, il gruppo dei personaggi continua ad abitare i bassi fondi, intrecciandosi in varie vicende umane.
E inoltre il film intitolato No Man's Land di Denis Stanovic, ambientato nel 1993 durante la guerra di Bosnia, in cui due soldati, uno bosniaco e l'altro serbo, si trovano isolati tra due linee nemiche nella cosiddetta terra di nessuno. Un casco blu francese cerca di aiutarli, violando l'ordine dei suoi superiori. I media si impadroniscono del caso, trasformandolo in uno spettacolo mediatico internazionale.
Ed infine Il segreto di Esma, diretto da Jasmila Zbanic, è tratto dalla storia tutta al femminile di Esma e di sua figlia Sara, di 12 anni, frutto di uno stupro etnico durante la detenzione in un campo di prigionia. Questa storia è emblematica del periodo post-conflitto che sta attraversando il paese balcanico.
Ed ora passiamo alle buone notizie. Il 13 maggio 2012 due giornalisti turchi hanno fatto rientro in patria dopo aver trascorso 2 mesi in carcere in Siria, Adèle Oxose e Amit Koskun erano stati arrestati intorno al 10 marzo da membri della Shabia, le bande armate che sostengono il governo siriano. Haidar Mahmoud Abderrahman Manis, attivista studentesco del Sudan, è stato rilasciato il 23 aprile 2012. Era stato arrestato il 28 marzo nella capitale Khartoum.
AAA, attivisti cercasi.
Vi ricordiamo che il gruppo Amnesty di Perugia si incontra tutti i lunedì alle 9.30 in piazza Mariotti numero 1, vicino al conservatorio.
Ora un breve bilancio di Radio Amnesty. Interviste lampo a Dan.
Volevo ancora ringraziare, sono veramente emozionato, sono in Connecticut. Un saluto particolare a tutti e sono emozionato, spero di tornare presto per foto su tutta Perugia e soprattutto Porta Sant'Angelo.
Egidio.
Beh, devo dire che complessivamente è stata una bella esperienza da parte del gruppo di Perugia, anche se secondo me manca sempre quell'aspetto della formazione.
Simonetta.
Oh ragazzi, è proprio bellina tutta quanta, mi è sembrata caruccia nell'insieme. Certo, potevate dirmi qualcosa al mio fruttavo di Cantucci. Ed ora sentiamo il mitico Prince di Musical Box.
Oh, scusatevi tanto, però io su queste cose di solito non è che sono proprio indicatissimo. Comunque complimenti, vi seguirò anche il prossimo anno se ci sarà.
Perfetto, grazie.
Emiliano.
Io purtroppo non sono potuto venire perché sempre per via del versamento alla gamba. Spero di esserci presto e spiegatemi dov'è perché vengo volentieri.
Andrea da Gubbio.
Insomma è stata un'esperienza un po' particolare, però ce l'ho fatta uguale, via.
Mariangela.
Uè raga, oh che bella esperienza. Ora indovinate da dove faccio radio? Dalla torre di controllo.
Assessore Locchi.
Penso che sia stata un'esperienza abbastanza significativa e proporrò il gruppo di Amnesty Perugia segnalandolo alla commissione consiliare del Comune.
Christine Weiss.
Grazie a Perugia per questa bellissima esperienza. Sarà segnalata direttamente alla sezione e grazie perché veramente siete stati carini, simpatici. Venitemi a prendere la prossima volta.
Roberta da Imola.
Allora, siccome ho ancora 10 minuti, vorrei presentare questa mozione. Sopprimiamo tutte le radio nazionali e manteniamo solo le web radio. Ed ora, ancora una volta da Musical Box, Frankie.
Ma io, guardate, vorrei rileggere lo statuto perché non mi sono chiare alcune cose. Io comunque non firmo niente.
Porca miseria. Fortunatamente abbiamo con noi dei recenti ospiti di Amnesty, Iena e Selecta.
Ciao a tutti, è con gioia che vi canto e che mi sorprende il canto della tuta e della Iena e vi aspetto per la cena con il rap cantato a palla nel recinto e nella stalla. Face to face mi dice Vale e in fondo non è male.
Giorgia.
Ma io, secondo me hanno capito male, perché io non è che so quella che legge, io so Giorgia la cantante, non hanno capito niente, vabbè, prossima volta canto.
Pega.
Come luce nella notte, risplende la tua voce e brilla nel silenzio come torpedine nel mare.
Abdullah.
Allora, amico fratello di Al Jazeera, Allah Ibrahim, fratelli, grande, grande radio Amnesty.
Infine i Nice Guys.
Ciao ancora a tutti, siamo i Nice Guys di Perugia e le prossime 9 canzoni che canteremo presto in onda, i titoli I Love You Georgia, Hi Lucy, Sheila Is My Sister, Emiliano Big Brother, A Voice From Iran, Nice Like Your Mouth. Grazie, ciao a tutti.
A presto e ai prossimamente. Yes, son, I want to kill you. Mother.